al tema delle nomine dei nuovi dirigenti scolastici, un tema intorno al quale si è mossa tanta parte della critica dei lavoratori della scuola, delle lotte, uno degli elementi cardine di quello che è stata la buona scuola di Renzi, che adesso sta entrando nella propria fase attuativa. I deboli tentativi di CGIL di contrastarlo si sono infranti contro un secco no, ma cerchiamo di capirne di più parlandone con Cosimo della Cubo Scuola. Ciao Cosimo.
Ciao. Ma intanto, come dire, proprio per chiarezza, un aspetto interessante, anche se per altri versi diciamo laterale, di questa vicenda è appunto questa, no? Cioè, si era arrivati giorni fa a un accordo fra CGIL, CISL, UIL e SNALS e governo per un'attuazione, come dire, omeopatica, addolcita della legge 107, la cosiddetta legge sulla buona scuola. In realtà era un accordo che dal nostro punto di vista assolutamente criticabile, voglio dire, comunque, perché, come dire, che prevedeva fondamentalmente questo: il Ministero avrebbe prodotto una lista di competenze, chiamiamole così, molto ristretta, una dozzina, i dirigenti avrebbero, diciamo, all'interno di queste competenze individuato quattro competenze, diciamo, tali interessanti dal punto di vista dell'istituto. I docenti avrebbero presentato un curriculum e poi, come dire, sulla base del curriculum sarebbero individuate le quattro competenze, diciamo, i docenti che avevano quelle quattro competenze. Questa era un po' l'idea di fondo. Evidentemente l'accordo morto all'alba fra CGIL, CISL, UIL e SNALS e governo accettava la logica della 107, cercava semplicemente di porre dei paletti, cioè diceva, vabbè, tutto sommato individuiamo un numero limitato di competenze in modo che i dirigenti non possano proprio esagerare, non so se fin qui sono stato chiaro. E non si noti bene, questo accordo sembrava fatto. D'improvviso il governo manda a stendere i sindacati istituzionali e l'unica spiegazione razionale che ci possiamo dare è che c'è stata una pressione delle associazioni dei dirigenti che dal loro punto di vista logicamente hanno chiarito: se noi dobbiamo avere il potere di scelta, dobbiamo avere il potere di scelta, non vogliamo paletti che ci frenino. A questo punto il governo produce 44, quindi, come dire, 44, diciamo, competenze, chiamiamole così, in cui c'è di tutto e di più praticamente. Sono per lo più competenze che riguardano la gestione, l'avere svolto, diciamo, alcune attività e così via, su cui il dirigente può scegliere, come dire, può individuare le quattro competenze che gli interessano e quindi scegliere i docenti che si sono proposti secondo queste competenze. Ora, non è necessario, secondo me, un genio della sociologia, dell'organizzazione del lavoro, per capire che se io ho 44 possibili caratteristiche e voglio scegliere, facciamo un nome a caso, Maria Matteo, che per qualche ragione io ritengo sia l'insegnante che mi va bene, non è che ci metta molto, mi guardo il suo curriculum, guardo quello che lei prospetta come competenze, dico, ma guarda caso, ha fatto l'Erasmus, sì, ecco, mi interessa l'Erasmus, non so se è chiaro il ragionamento, ha seguito questo corso sull'alternanza scuola-lavoro, ah certo, questo è un criterio base, e quindi si può ritagliare, come dire, il criterio di selezione sulle persone che si vogliono selezionare. Tradotto in italiano, spero essere stato chiaro, è passato il fatto che i dirigenti, a meno di casi che io ritengo improbabili, che potrebbero esserci, potranno scegliersi i docenti come vogliono, quando vogliono, dove vogliono, nella maniera più libera possibile. Quindi in realtà l'elemento che emerge è che quello che sembrava in atto, cioè un rientro in campo di CGIL, CISL e SNALS in un ruolo di concertazione subalterna, di accompagnamento dolce della legge 107, è morto all'alba e, come dire, entriamo in una fase che sarà assolutamente, diciamo, uso il termine interessante, perché secondo me ne succederanno di tutto e di più. Per completezza di informazione, per ora questa questione riguarda una minoranza di docenti, cioè una parte dei neoassunti. Ma questo è assolutamente, come dire, ovvio, perché mettere in piedi tutta la baracca per tutto l'assieme dei trasferimenti avrebbe avuto delle difficoltà proprio di gestione. Già questo, già l'averlo ridotto a un numero minore di persone avrà difficoltà di gestione notevolissima. Quindi, però, diciamo, intanto si parte. Per quest'anno ovviamente la questione andrà a riguardare una minoranza degli insegnanti che hanno chiesto trasferimento, ma la legge 107 è chiarissima, la direzione di marcia è i trasferimenti da una scuola all'altra saranno a discrezione dei dirigenti. Ora, se noi incrociamo questo dato con l'altro dato, cioè col bonus insegnanti, cioè col premio ai migliori, è assolutamente evidente che sta arrivando a completamento o comunque a sostanziale, diciamo, attuazione un progetto che poi secondo me è molto semplice, cioè, magari sono noioso, lo ripeto, il cuore della 107, il cuore della buona scuola è il potere discrezionale dei dirigenti, non è altro, non è una riforma didattica, non è un'idea di scuola, non è un progetto culturale. O lo è in maniera.
È un'introduzione di elementi di pesante autoritarismo all'interno della scuola e soprattutto la facoltà di controllo nei confronti dei docenti che questa introduce, sia con l'incentivo nei confronti dei meritevoli, che significa quelli che sono più adatti alle esigenze della scuola azienda, sia per quello che riguarda la stessa scelta dei dirigenti. Quindi nei fatti chi si trovasse a contrastare questo tipo di politiche non rischierebbe semplicemente la perdita di un pezzo di stipendio perché magari fa qualche sciopero in più, ma verrebbe di fatto emarginato rispetto sia alla propria carriera sia rispetto alle stesse scelte che riguardano la propria vita, perché se è il dirigente scolastico che decide sui trasferimenti, evidentemente chi si trovasse a non essere nelle grazie del dirigente scolastico qualche problema in più a questo punto lo avrebbe.
È un problema banalissimo, perché ovviamente quelli che non saranno scelti si piglieranno le scuole che non saranno scelte, non so se mi sono spiegato, cioè, non è che vengono licenziati, però succede questo, no? Poniamo coloro che vengono scelti vanno dove vogliono andare, nelle scuole dove vogliono andare, che saranno presumibilmente, adesso sarò cattivo d'animo, ma saranno le scuole più prestigiose, più gradevoli, con meno problemi. E quelli che restano in coda si piglieranno le scuole dove nessuno vuole andare, non so se è chiaro.
Perché sono di periferia, perché gli allievi magari sono un po' più vivaci, diciamo così, che altrove, c'è cioè un maggior numero di handicappati, di stranieri, eccetera, eccetera. Cioè, no, è abbastanza facile immaginare la dinamica.
Una cosa importante da ricordare, il contratto che si farà sarà triennale, quindi io vengo sì scelto, ma ho una garanzia di essere su quella scuola per 3 anni, quindi in linea di principio fra 3 anni il dirigente dice: ma Matteo mi sembrava una bravissima insegnante, ma rotti i coglioni, appunto, mi ha fatto troppi scioperi, ha denunciato dei comportamenti, interviene a sproposito nel collegio docente, ops, peccato, non mi interessa più, pedalare. Cioè, fra l'altro, un'altra cosa che chi non conosce la scuola secondo me non ha pienamente chiaro, è una cosa interessante, cioè, si attribuisce ai dirigenti scolastici, cioè a dei dirigenti di secondo livello, un potere che paradossalmente il dirigente scolastico regionale del Piemonte o quello provinciale di Torino non ha, non so se è chiaro l'incredibile, no? Cioè il dirigente scolastico regionale del Piemonte, che sarebbe il super satrapo, non dispone di un potere discrezionale sul personale che lavora nella direzione scolastica regionale, cioè si piglia quello che ha, lo può stressare, può fare, però si becca quello, non è che se li può scegliere lui, non so se è chiaro il ragionamento. Mentre si attribuisce a un dirigente scolastico, quindi a un dirigente di secondo livello, un potere, come dire, notevolissimo. Anche questo è un elemento, come dire, che dà l'idea della rilevanza della questione. Poi volevo riprendere un punto, insisto, non c'è un progetto culturale in senso proprio. E però indirettamente la scuola della dirigenza è un progetto, cioè come dire, è un modello di scuola di tipo adattativo rispetto alle domande del mercato in qualche misura, perché poi i criteri predominanti diventeranno sempre più quei criteri che cercano di soddisfare le esigenze dei gruppi di pressione forti. Tra l'altro anche chi andasse a guardare la tabella dei 44 requisiti, ripeto che alla fine che frato è possibile venga toccata, adesso però diciamo no, la cosa non mi appassiona, però è interessante notare che sono quasi tutti requisiti gestionali, cioè come dire attività che non afferiscono all'insegnamento in senso proprio, ma di tipo organizzativo e così via, cioè come se in qualche modo il tipo di insegnante che interessa è quello che fa corsi, e fra l'altro ecco, anche questo forse dimenticavo di dirlo, è importante. Questo significherà che diciamo, la fabbrica dei corsi a pagamento, su cui investono associazioni, gruppi, eccetera, verrà incentivato straordinariamente per evidenti ragioni, perché per fare punteggio la gente farà corsi a manetta, voglio dire. Ora, anche qui a me non piace la demagogia, ci sono corsi che sono assolutamente seri, sono un lavoro rispettabilissimo, però poiché come dire... lì il meccanismo sarà quanti corsi hai fatto su che argomento, come dire, e quindi non c'è un giudizio di, non c'è una verifica di qualità sui corsi che vengono fatti, la produzione, la fabbrica dei corsi e quindi tutta l'attività speculativa che intorno ai corsi si è sviluppata negli anni non potrà che venire potenziata. Quindi si crea un mercato parallelo, o meglio si incentiva perché c'è già un mercato parallelo alla scuola, che è assolutamente indecente, anche per questo motivo. Attualmente i corsi di formazione per insegnanti, anche quelli a pagamento, lasciamo stare il letamaio che è il Forcom, che è una comune liberazione, che è veramente un letamaio dove i precari si comprano i titoli, eccetera. Però cioè, ci sono una serie di associazioni culturali che fanno dei corsi legittimamente, perché c'è un lavoro pieno di soldi, no? Per il lavoro, mica piglia la tangente, ma nel momento in cui diventa dirimente c'è un rigonfiamento, e ovviamente il rigonfiamento non sarà dei corsi di buona qualità, ma di quelli scadenti o di quelli che sono semplicemente, o di quelli farlocchi. Sono assolutamente convinto che ci saranno corsi che consisteranno: io ti pago e tu mi dai un attestato che hai seguito il corso, a fine della trasmissione.
Beh, direi sicuramente sì, perché quello che serve è il dimostrare di essere stati in gamba nell'aver fatto questo e quello. Ovviamente quello che conta è dire: io ho fatto il corso, tanto non c'è nessuna verifica, quindi di fatto uno poi tra l'altro sceglierà i corsi che si suppone possano dare punteggio, possano conquistare benevolenze, eccetera eccetera, quindi quando anche li frequentasse ci troveremmo di fronte ad una situazione decisamente complicata.
Ma guarda, un po' per quelli che verranno premiati, evidentissimo, sono quelli che noi un po' ironicamente chiamiamo gli staffisti, cioè quello strato di insegnanti che già da anni, come dire, si sono collocati in quella prospettiva, che casomai schiumano perché, come dire, essendo i fautori della scuola azienda l'hanno vista realizzarsi troppo lentamente per i loro gusti, voglio dire. C'è uno strato minoritario ma rilevante, perché poi sono quelli che nelle scuole spesso hanno potere, giocano un ruolo eccetera eccetera, che bene o male si vedono un'ulteriore offerta. Sono quelli che diciamo metteranno le mani sul bonus docenti, e sono quelli che anche ai fini del trasferimento, che ripeto non è cosa di poco conto, si troveranno avvantaggiati. Questo fra l'altro, io non vorrei poi sottovalutare anche ulteriori varianti possibili, paradossalmente alla rovescia. Immaginiamo in alcune situazioni dove magari è possibile una pressione esterna, non so se mi sono spiegato, cioè posso immaginare in alcune zone, insomma, il dirigente alla rovescia non sarà, come dire, il signore, ma sarà servito. Cioè poniamo, arrivi qualcuno che spieghi gentilmente al dirigente che deve pigliare quel docente lì, se no sono cazzi, non so se mi sono spiegato, il dirigente non avrà più una graduatoria, cioè io devo chiamare sulla graduatoria, sceglie lui, dove ci sono poteri forti, sarà anche, secondo me, avverrà tranquillamente che si chiamerà chi ti imporranno di chiamare, oppure laddove è il dirigente forte chiamerà il parente, l'amico, l'amico dell'amico, e così. Anche la storia della non opportunità di chiamare parenti è un po' una cretinata, perché chiaramente io chiamo il parente del mio amico dirigente che chiama il mio parente, non so se mi sono spiegato.
Certo, quindi certo.
Per un verso clientelismo, ma io arrivo a sostenere che in alcune zone del paese un modello del genere favorirà l'assunzione di chi è protetto dai poteri forti paralleli, non so se sono stato chiaro.
Chiarissimo, direi che siamo di fronte ad un meccanismo che vede al centro l'idea di in realtà rafforzare quelli che sono i meccanismi clientelari ai quali siamo abituati, semplicemente dandogli una cornice di maggiore legalità, ma nei fatti nel renderli ancora più difficili da smontare. Quindi è uno dei noccioli della questione, ma soprattutto siamo di fronte ad un tentativo di disciplinamento di massa di una categoria, quella dei lavoratori della scuola, che in più occasioni si è messa di mezzo rispetto alle politiche governative e che invece adesso rischia di essere frammentata, divisa, spezzata, messa gli uni contro gli altri, proprio in virtù sia dei dispositivi premiali sia in virtù degli poteri che vengono attribuiti ai presidi manager. Quindi siamo davvero di fronte ad una svolta di carattere epocale, rispetto alla quale, devo dirlo a malincuore, sembrerebbe che la resistenza da parte dei lavoratori non sia adeguata alla sfida in atto. Scusami,
sto diventando moderata, Maria. È stato un anno in cui la categoria è piombata in uno stato catatonico, voglio dire, dopo il fatto che lo scorso anno scolastico ha visto una mobilitazione importante, anche se io non mi stanco di dirlo che alla fine si è concretizzata in una grande giornata di sciopero, bella, entusiasmante, tutto quello che vogliamo, ma una giornata, perché noi quest'anno, diciamoci l'orribile verità, i tentativi che abbiamo fatto come sindacalismo di base di lanciare degli scioperi, diciamo che abbiamo fatto degli scioperi di qualità, cioè nel senso che la combattività è crollata in una maniera, insomma, io non ho memoria di situazioni in cui scioperano veramente i federisti, scioperano perché ti vogliono bene, insomma, cioè, quindi.
Certamente, senti, abbiamo capito, io ti leggo ancora un messaggio, poi ci salutiamo, un messaggio complicato come domanda che viene posta, l'ascoltatore, ascoltatrice che ci scrive dice, detto che non attribuisco alla scuola una valenza positiva ed educativa, quale sarebbe una riforma, un cambiamento che migliori l'esistente per creare gente migliore? Insomma, una domanda complicatissima.
È lo stato di una miseria, voglio dire, diciamo che... certamente una scuola, mi rendo conto che suona un po' retorico, della cooperazione, della collegialità, certamente una scuola che investa risorse dove ce n'è più bisogno, certamente una scuola che afferma i principi di libertà e non di autorità, dopodiché mi rendo conto che
è più molto più facile dirlo che farlo. Beh,
non so,
d'altra parte sono...
richiederebbe molto tempo e molti ragionamenti, non credo mi sia.
Vabbè, poi d'altra parte, come dire,
diciamo,
cioè...
che comunque una cosa si può dire, l'esatto contrario di quello che sta facendo il governo, ecco, questo...
per quello che riguarda chi comunque ha fiducia nei confronti dell'esistenza di una scuola pubblica e statale, indubbiamente sì. Per quello che mi riguarda, ovviamente, puntando di più sull'idea di scuola pubblica non statale, penso che le prospettive, parimenti utopiche, ma con qualche piccolo passo in avanzamento anche all'interno del nostro paese, siano altre, ma indubbiamente certo non l'esistente, e su questo ovviamente non possiamo che concordare. Ancora una battuta, poi ci salutiamo.
Ma guarda, io nel mentre ammetto, insomma, che lo slogan con cui abbiamo chiuso la mobilitazione dell'anno scorso, non l'ho inventato io, almeno di questo sono innocente, la scuola sarà una barricata, purtroppo non si è verificato, quindi riconoscendo che quando la mobilitazione da mobilitazione generale si è dovuta, come dire, dividere scuola per scuola, le difficoltà abbiamo avuto, sì, scuole dove abbiamo avuto reazioni belle, importanti, gente che ha rifiutato il bonus premiale, eccetera, ma obiettivamente quando la partita si è frantumata scuola per scuola, però io credo che comunque in qualche misura l'incrudirsi della situazione come dire, richiederà un riattrezzaggio diciamo, almeno del sindacalismo conflittuale, con una capacità di pressione generale, ma anche a livello di istituto, maggiore che in passato. Insomma, sarà il mio indiavolato ottimismo, ma non riesco ad accettare la sconfitta. Insomma,
staremo a vedere, speriamo che ci sia una ripresa di conflittualità. Io ti ringrazio molto e alla prossima.
Alla prossima.
Ciao, ciao.